Benvenuti, benvenuti questa domenica anche a tutti quelli che sono qui per la prima volta. Stiamo trattando quest'anno come Chiesa la prima lettera ai Tessalonicesi, perché il nostro tema dell'anno è essere pronti per il ritorno del Re. Quindi questa mattina siamo arrivati alla fine del capitolo 2 e all'inizio del capitolo 3. Leggeremo questi versetti dal capitolo 2, versetto 19, fino al capitolo 3, versetto 8. Quindi potete aprire le vostre Bibbie e leggere insieme a me o semplicemente ascoltare. Qual è infatti la nostra speranza, o la nostra gioia, o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore quando Egli verrà? Sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. Perciò, non potendo più resistere, preferimmo restare soli ad Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e servitore di Dio nella predicazione del Vangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Infatti voi stessi sapete che a questo siamo destinati, perché anche quando eravamo tra di voi vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto e voi lo sapete. Perciò anch'io, non potendo più resistere, mandai a informarmi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse risultata vana. Ma ora Timoteo è ritornato e ci ha recato buone notizie della vostra fede e del vostro amore, e ci ha detto che conservate sempre un buon ricordo di noi e desiderate vederci come anche noi desideriamo vedere voi. Per questa ragione, fratelli, siamo stati consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede, pur fra tutte le nostre angustie e afflizioni. Perché ora, se state saldi nel Signore, ci sentiamo rivivere. È bellissimo, la domenica mattina per me è un momento bellissimo quando posso stare insieme alla Chiesa, lodare il Signore. Non so com'è per voi, ma io ogni domenica ricevo tanto spiritualmente, anch'io stesso dalla lode, dal tempo che passiamo assieme come fratelli e sorelle lodando il Signore alla sua presenza. Ma non è sempre così. A volte la Chiesa può essere anche frustrante, no? Ci sono quei momenti dove magari la gente ti fa innervosire, la gente ti dà fastidio, o ci sono dei problemi, delle difficoltà, delle sfide. E la Chiesa può essere frustrante soprattutto quando si ha l'impressione che tutti gli sforzi che si mettono per far crescere, per portare avanti la Chiesa, sembrano essere vani. A volte mi succede. E siccome io di natura sono una persona alla quale piace tantissimo perdersi nei dettagli, io vedo tantissime cose che si potrebbero fare durante la giornata. E così, quando succedono queste cose che magari mi sento un po' frustrato, mi sento in difficoltà nell'affrontare certe situazioni, allora rischio di perdermi in attività secondarie che in quel momento mi sembrano super importanti, invece di dedicarmi alle persone. Il punto è che a volte la Chiesa può essere veramente frustrante, i nostri tentativi di aiutare e a far crescere la Chiesa possono essere veramente vani, perché come abbiamo visto domenica scorsa, il diavolo, il nemico, Satana, il tentatore, ama separare i credenti per poterci attaccare più facilmente. Lui ama portare i suoi figli sulla strada sbagliata, allontanandoli dalla fede, ama insinuare nelle nostre teste dei dubbi, ama metterci gli uni contro gli altri, ama sostenere la nostra pigrizia o la nostra comodità. E tutto questo a volte rende veramente la Chiesa un luogo difficile da sopportare, anche per un pastore. Eppure, leggendo queste righe oggi dell'Apostolo Paolo, impariamo che non c'è nulla di meglio che dedicarci alla crescita della Chiesa. Sono rimasto colpito da come lui, nonostante tutte le difficoltà, le sfide, non si fosse scoraggiato, anzi fosse stato ancora più incoraggiato a sostenere e a seguire la Chiesa. Perché? Perché lui sapeva che un giorno avrebbe ricevuto una ricompensa dal Signore. Impariamo anche da Paolo quanto importante è sostenerci e incoraggiarci nelle difficoltà, perché questo ci renderà tutti più forti, saremo tutti più forti nella fede. E infine impariamo anche che se stiamo saldi nella fede, possiamo arrivare anche ad incoraggiare il pastore o chi si occupa del condurre la Chiesa a non mollare, a non essere scoraggiati in ciò che stanno facendo per la Chiesa. Rileggiamo un po' gli ultimi due versetti del capitolo 2, versetti 19 e 20. Qual è infatti la nostra speranza, o la nostra gioia, o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà? Sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. Qui Paolo, l'ultima volta l'abbiamo letto, aveva spiegato che non era potuto tornare a Tessalonica perché Satana glielo aveva impedito. Ma adesso sta relativizzando il problema, mettendo tutta la situazione in una prospettiva eterna. Lui dice, è vero, ci sono delle tribolazioni, ci sono delle sfide in questo momento, ma in questi versetti è come se Paolo si fosse autoproiettato nel futuro, no? Come se vedesse se stesso già nel giorno in cui Cristo sarebbe tornato e in quel giorno lui avrebbe ricevuto un premio, una ricompensa per tutti i suoi sforzi fatti a Tessalonica. Allora, può sembrarci strano, no? Leggendo che Paolo si vantava dei credenti. Paolo dice, voi siete il mio vanto, io vado fiero di voi. Lo stesso Paolo che dice che non dobbiamo vantarci di nulla se non del Signore. Eppure è come, qui io sento tanto Paolo, come se fosse come un padre che è orgoglioso dei suoi figli, no? Come un padre che guarda i suoi figli e dice, guarda come sono cresciuti bene. Ed è orgoglioso di quello che stanno diventando. Pensa già, ah, guarda cosa saranno in futuro, cosa stanno diventando. Che bello, sono veramente grato al Signore per quello che stanno diventando. Paolo era così, come un padre per questa chiesa. Ed era pieno di gioia, pieno di soddisfazione. E sapere che stavano bene, per lui era un'ulteriore motivazione a non mollare, a continuare, ad andare avanti in tutto quello che lui stava facendo per Cristo. Paolo non guardava solo alle preoccupazioni, alle sfide che aveva di fronte a sé, ma guardava anche al premio che lo aspettava in cielo. E non so se tu lo sapevi, ma ogni credente, quindi noi tutti che siamo qui questa mattina, se crediamo nel nostro Signore Gesù Cristo, un giorno quando saremo davanti a Lui riceveremo un premio, riceveremo una ricompensa per tutto quello che noi avremo fatto per il regno di Dio. E ognuno di noi riceverà la giusta ricompensa. Nessuno potrà dire, ma perché lui ha ricevuto più di me? No, tutti riceveremo la giusta ricompensa per quello che avremo fatto e ne saremo soddisfatti, gioiremo. Gesù stesso ci ricorda che quando lui tornerà a giudicare le nazioni, cosa farà? Ci premierà, come? Per che cosa? Dice, lui ci premierà per ogni volta che noi avremo dato da mangiare a chi era affamato. Oppure per ogni volta che avremo dato da bere a chi era assetato. Per ogni volta che abbiamo accolto uno straniero o per ogni volta che noi abbiamo visitato qualcuno che era in prigione. E poi quando noi gli diremo, ma Signore, ma quando è che io ho fatto tutte queste cose per te? E lui dice, sì, ogni cosa che voi avrete fatto a questi miei piccoli, a ogni persona, ad altri credenti, è come se le aveste fatte per me. Pensa a quante risorse, a quante energie investiamo a volte nella nostra vita per sapere quali sono le scelte giuste da fare, dove andare ad abitare, dove lavorare, con chi sposarci, cosa fare oggi, cosa fare domani, quanta energia, quante risorse noi investiamo per capire quali sono le giuste scelte da fare nella vita. Eppure, alcune di queste scelte, anche se le abbiamo ben ponderate, le rimpiangeremo. Guardando indietro diremo, ma come ho fatto a fare quella cosa, a prendere questa decisione? Ma una cosa sicuramente non la rimpiangeremo, ovvero è di aver dedicato del tempo al nostro prossimo, di aver dedicato del tempo a chi ne aveva bisogno, soprattutto ai nostri fratelli e alle sorelle in fede. Quando noi lasceremo questa terra, ci renderemo conto che ogni minuto che avremo investito nel trasmettere l'amore di Dio al nostro prossimo, anche quando ci sembra magari una perdita di tempo, anche quando la persona non è per niente grata di quello che stiamo facendo, noi ci renderemo conto che sarà stato del tempo e delle energie ben investite che saranno più che ricompensate. Quindi permettimi di chiederti, hai anche tu già una prospettiva eterna su quello che è la Chiesa? Quando guardi la Chiesa, che è composta dalle persone che sono qui presenti questa mattina, non pensare solo alle persone che sono difficili, ma guardale con una prospettiva eterna. Quello che ti spetta come ricompensa in cielo per quello che tu avrai fatto per il Signore, per ogni singolo fratello o sorella qui presente. Qual è la tua speranza? Qual è la tua gioia? O qual è la tua corona della quale sei fiero? Ci sono anche qui magari delle persone che dici, wow, sono veramente fiero di come quella persona è diventata. Pensa a come era anni fa e a tutto il tempo che io ho investito in quella persona, come l'ho accompagnata, ho pregato per lei e guarda adesso cosa ne è diventato. Wow, ne sono proprio orgoglioso. E la prossima volta che ti chiedi se ne vale la pena di investire il tuo tempo, le tue forze in persone che hanno bisogno di te per crescere nella fede, ricorda che questi sforzi potrebbero sfociare in una benedizione eterna. Oppure pensa a quanti anni ha dovuto aspettare Re Carlo III per essere incoronato. Questa dovrebbe essere la corona, si pensa, che lui indosserà il giorno del suo incoronamento, e si pensa che questa giornata della sua incoronazione costerà più di 120 milioni di franchi. E questa corona che lui indosserà vale più di 4 milioni di franchi. Ma pensa a quanto più valore avrà la corona che tu riceverai dal tuo Signore Gesù Cristo quando un giorno sarai davanti a Lui e Lui ti premierà dicendo: bravo, sei stato un servo fedele, ben fatto figlio mio. Dio ha benedizioni illimitate per ognuno di noi, quindi non è un problema, non è assolutamente sbagliato se noi ricerchiamo una ricompensa futura, una ricompensa celeste, anzi è quello che Dio vuole da noi. E anzi la prospettiva di una ricompensa celeste dovrebbe essere per ognuno di noi un'ulteriore motivazione a impegnarci in qualsiasi compito Dio ci affida, a dire sì Signore, io vado avanti, anche se è difficile, anche se è frustrante, e lo faccio perché so che tu un giorno mi ricompenserai, lo faccio per te Signore. A maggior ragione questa deve essere una motivazione per dedicarci alle persone piuttosto che alle cose che vediamo da fare davanti a noi. Anche quando ci sono delle sfide, come leggiamo adesso nei prossimi versetti, da 1 a 5 del capitolo 3. Perciò, dice Paolo, non potendo più resistere, preferimmo restare soli ad Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e servitore di Dio nella predicazione del Vangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Infatti voi stessi sapete che a questo siamo destinati, perché anche quando eravamo tra di voi vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto e voi lo sapete. Perciò anch'io, non potendo più resistere, mandai a informarmi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse risultata vana. Allora, come abbiamo già visto le domeniche scorse, Paolo soffriva, era preoccupato, perché sapeva che quei credenti Per cui in quei credenti la fede era ancora molto giovane, erano da pochi mesi credenti, non erano già da anni credenti, non conoscevano ancora tutto per filo e per segno. Quindi Paolo era preoccupato, come dice al versetto 5, che Satana potesse vincere quella battaglia. Noi sappiamo che Satana è già sconfitto in futuro, che lui la guerra l'ha già persa, ma spesso vince alcune battaglie. Anche nella nostra vita vince alcune battaglie, nella nostra chiesa ne vince alcune. E Paolo temeva che il diavolo, che Satana potesse vincere quella battaglia contro i Tessalonicesi, allontanandoli dalla fede, portandoli su una strada sbagliata. E purtroppo in questo gioco, se lo possiamo chiamare così, Satana è molto bravo. Il diavolo conosce ogni nostra vulnerabilità e tenterà di approfittarne. Conosce perfettamente la tua storia, il tuo passato, sa quali sono i tuoi punti deboli. Sa dove può attaccarci, dove può tentarci. E la situazione diventa ancora più terribile quando la capacità di Satana di tentarci e il nostro desiderio a volte o la nostra capacità di peccare uniscono le forze. In quel caso, allora, abbiamo perso in partenza. E per prevenire tutto ciò, cosa fece Paolo? Lui era ad Atene e aveva un fortissimo bisogno di avere Timoteo accanto a sé e Sila, i suoi fedeli accompagnatori. Eppure disse no. Per me è più importante mandare Timoteo a Tessalonica in modo che lui possa prendersi cura della Chiesa e preferisco rinunciare a lui. E preferisco starmene qui da solo con Sila a lottare, ma che Timoteo vada a Tessalonica. E Timoteo, andando a Tessalonica, aveva un doppio compito. Il primo compito era quello di confermare i Tessalonicesi nella loro fede. Quei giovani credenti avevano bisogno di conferme, che qualcuno gli dicesse: sei sulla giusta strada, è buono, continua così, quello che hai imparato va bene, ora continua, leggi ancora la parola di Dio, vai avanti, studia, impegnati, cresci. Avevano bisogno che qualcuno arrivasse e stabilizzasse la situazione, dicendo: fermiamoci un attimo, analizziamo quello che sta succedendo, alla luce della parola di Dio, che cosa possiamo fare per affrontarla? E così per consolidare la loro fede. Ora, ogni cristiano ha bisogno di stabilità spirituale. L'essere umano è per natura instabile a causa del peccato. E se la nostra fede non è salda, riposta su Cristo, su quello che Lui ha fatto per noi, le tribolazioni ci scuoteranno per forza di cose. Credo che noi tutti abbiamo visto queste terribili immagini del terremoto che è appena avvenuto in Turchia, in Siria. Veramente è tragico vedere quello che è successo. Tutti questi morti dispersi. Veramente fa piangere il cuore vedere quello che è successo. E poi leggiamo che gli esperti dicono che un terremoto forte come quello in Turchia scuoterebbe e creerebbe enormi danni anche qui da noi, dove le case sono costruite molto più saldamente, con fondamenti forse molto più forti. E il paragone con la nostra fede è che se il fondamento della nostra fede è debole, basterà un piccolo scossone per farci crollare, basterà una piccola tribolazione per farci vacillare. E se noi non conosciamo bene la Bibbia, se noi non conosciamo bene le promesse di Dio che essa contiene, qualsiasi ostacolo, qualsiasi dubbio potrebbe farci vacillare. E il punto è che più noi ci avviciniamo al giorno del ritorno del nostro Signore, più gli scossoni aumenteranno, più i tentativi del diavolo di farci crollare, di far crollare la Chiesa di Dio aumenteranno, più lui metterà in campo tutte le forze che lui ha a disposizione. Quindi se la nostra fede non è più che salda, più che ferma nel Signore, allora resteremo scossi. La nostra fede deve essere forte. Se guardi la tua fede, pensi di essere abbastanza saldo nella tua fede, abbastanza stabile per poter resistere a questi scossoni? Dove vedi dei punti deboli nella tua fede? O magari delle crepe che già si vedono nella tua vita? O là dove magari il fondamento non è ancora abbastanza forte nella tua vita? Se tu vedi queste cose, non aspettare che arrivano gli scossoni ancora più forti e che le crepe aumentino ancora di più. No, mettile a posto adesso. Adesso è il tempo per rendere stabile il fondamento. Adesso è il tempo per riparare le crepe che ci sono nella tua fede. Adesso è il tempo per rendere la tua fede ancora più salda nel Signore. Provvedi ora laddove ci sono dei cantieri aperti nella tua vita e non aspettare che sia troppo tardi. Questa era la prima missione di Timoteo. La sua seconda missione era quella di confortare i tessalonicesi nella loro fede. E non si trattava semplicemente di andare a Tessalonica e di portare qualche frase di circostanza, come quelle che vanno di moda al giorno d'oggi. Andrà tutto bene, vedrete, andrà tutto bene. No, non è questo che doveva fare Timoteo. Non doveva andare semplicemente là a confortarli così con delle semplici parole di circostanza. Ma quello che doveva fare Timoteo era di incoraggiarli a proseguire sul loro cammino. Prima li aveva confermati nella loro fede, ha detto sì, siete sulla strada giusta, state andando bene, avete iniziato bene, adesso però proseguite sul vostro cammino, andate avanti, mantenete il vostro sguardo fisso sul Signore, non lasciatevi scoraggiare, andate avanti nonostante le tribolazioni. Ed è così che tutti i credenti, ognuno di noi, prima o poi deve affrontare delle tribolazioni, delle difficoltà, delle sfide nella vita. Queste sfide possono veramente mettere a dura prova la nostra fede? La domanda è se noi affrontiamo queste sfide con una fede debole e non matura, oppure da cristiani maturi che hanno una fede forte e salda nel Signore. Anche un credente maturo, se arriva un terremoto forte, potrà vacillare. Potrà essere scosso, può magari anche inciampare, ma difficilmente arriverà ad abbandonare la giusta strada. Perché? Perché avrà lo sguardo fisso sul Signore Gesù Cristo che gli indica la direzione. Così come ci dice l'Apostolo Pietro, perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio, interessante, secondo la volontà di Dio possiamo soffrire, affidino le anime loro al fedele creatore facendo il bene. Quindi noi possiamo fidarci di Dio, possiamo affidare le nostre anime al creatore che è fedele nonostante le tribolazioni, nonostante le difficoltà. Se magari sei in un momento della tua vita cristiana nella quale ti sembra che ogni situazione si traduca in afflizione, in sconfitte, in problemi, ricordati che Dio sa esattamente quanto tu sei in grado di sopportare e che non permetterà che la pressione diventi troppo forte e che tu soccomba sotto questa pressione. E tu puoi fidarti di Lui in questo. Questa è la sua promessa e tu puoi fidarti di Lui. A volte dimentichiamo, come dice anche Paolo ai Tessalonicesi, che le tribolazioni a volte fanno anche parte del piano di Dio e della volontà di Dio per il credente. A volte Dio permette queste cose per farci crescere, per farci maturare nella fede, per mettere alla prova la stabilità della nostra fede e, se magari si palesa una qualche crepa, per darci la possibilità di metterla a posto, di aggiustare le cose. Qualcuno potrebbe dire di fronte a certe situazioni, ma io che cosa ho fatto di male per meritarmi tutto questo dolore nella mia vita? Può benissimo darsi che tu non abbia fatto assolutamente nulla di male, che tu non abbia sbagliato assolutamente nulla e che le difficoltà che tu stai attraversando non siano altro che un prodotto secondario del tuo essere figlia o figlio del Re. Perché questo, essere figlio o figlio del Re, non significa essere senza tribolazioni, ma che fanno parte della nostra vita. E se ascoltando queste parole ti sei accorto che probabilmente avresti bisogno di sincere parole di conforto, sappi che non devi lottare da solo. Forse dici, ma la persona di riferimento alla quale io mi confidavo, forse avevi una persona che ti ha sostenuto negli anni, nella fede, quella persona ora non c'è più, magari è morta, se n'è andata via, è lontana, non c'è più, allora io non ho più la persona con la quale io mi confidavo. Una persona come poteva esserlo Paolo per i Tessalonicesi? Ma ricordati che la Chiesa è piena di persone come Timoteo, che potrebbero incoraggiarti, in grado di aiutarti. Quindi ammettere di avere bisogno di ritrovare conferma nella tua fede o di avere bisogno di essere confortato in questo momento difficile della tua fede o perché le sfide che stai attraversando sono troppo grandi, non è un segno di debolezza. Anzi, è un segno che desideri crescere ulteriormente nella tua fede e che desideri diventare un cristiano ancora più maturo nella fede, un cristiano in grado di resistere agli scossoni del diavolo. E così arriviamo agli ultimi versetti per oggi, versetti da 6 a 8. Ma ora Timoteo è ritornato e ci ha recato buone notizie della vostra fede e del vostro amore. E ci ha detto che conservate sempre un buon ricordo di noi e desiderate vederci, come anche noi desideriamo vedere voi. Per questa ragione, fratelli, siamo stati consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede, pur fra tutte le nostre angustie e afflizioni. Perché ora, se state saldi nel Signore, ci sentiamo rivivere. E non so come per te, ma leggendo queste parole di Paolo è come se possiamo letteralmente sentire un sospiro di sollievo. Ah, stanno bene, è tutto a posto, i miei cari fratelli a Tessalonica stanno bene. Timoteo era finalmente tornato da lui, quando Paolo lo aveva mandato, era ad Atene, gli ha detto vai a Tessalonica, poi quando hai delle buone notizie torna da me e ci incontriamo a Corinto. E Timoteo era finalmente tornato da lui e gli aveva riferito che i Tessalonicesi non solo avevano iniziato bene la loro fede, ma anche che continuavano a crescere, che la loro fede portava frutto nel loro amore per il prossimo. E a parte il fatto che qui leggiamo che Paolo fosse felice, no? Che loro non l'avessero dimenticato e che anche lui aveva ancora gioia e desiderio di rivederli, nonostante tutte le afflizioni, forse l'aspetto più interessante per noi di questi versetti è capire il perché Paolo adesso era così tranquillo. E questo lo troviamo nell'ultimo versetto dove infatti lui stesso dice «Ora, se state saldi nel Signore, ci sentiamo rivivere». Il termine stare saldi nel Signore deriva dal gergo militare e descriveva i soldati che sono lì pronti a difendere il terreno di fronte all'avanzata dell'esercito nemico, che stanno lì saldi difendendo fermamente la loro posizione. Ed è quello che stavano facendo i credenti a Tessalonica, stavano difendendo, stavano resistendo agli attacchi del diavolo. E vedere i credenti stare così saldi nel Signore riempiva Paolo di gioia e gli dava un senso di appagamento. Dunque, stare saldi nel Signore significa continuare a confidare in Cristo e nelle promesse del Vangelo, anche quando si è sotto attacco. Proprio come Paolo disse ai credenti di Efeso al capitolo 6 dicendo «Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi». Quindi la bella notizia che Paolo ricevette da Timoteo ci insegna due cose. La prima è che il ruolo di Timoteo nel confermare e confortare i Tessalonicesi nella loro fede fu decisivo per aiutarli a resistere alle tentazioni del diavolo. Hai mai pensato che o quanto tu potresti essere decisivo nell'incoraggiare altri credenti a restare saldi nel Signore? Sapete, a volte quell'armatura che dobbiamo indossare, no? La completa armatura di Dio, a volte è così pesante, è così difficile che indossarla che non riusciamo a indossarla da soli, abbiamo bisogno di magari di qualcuno che ci aiuti a indossarla, la completa armatura. A volte abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia una mano. Chiedi allo Spirito Santo di mostrarti chi potrebbe aver bisogno del tuo aiuto. Chiedigli di mostrarti chi tu potresti incoraggiare, confermare, confortare nella sua fede. E la seconda cosa che il rapporto di Timoteo ci insegna è che lo stare saldi nel Signore è contagioso. Lo stare saldi nel Signore è contagioso. Infatti Paolo stesso afferma di essere stato consolato dalla notizia della loro fede. E si è addirittura sentito rivivere. Paolo diceva, che bello, adesso ho sentito questa notizia, sto benissimo di nuovo. Ho di nuovo le forze per affrontare tutte le afflizioni, tutte le tribolazioni che ho. Quindi hai mai pensato che il tuo stare saldo nel Signore potrebbe essere di incoraggiamento per altri credenti e addirittura per il tuo pastore, per gli anziani della Chiesa? Quindi non tenere egoisticamente per te tutte quelle forti esperienze che fai con il Signore. Se lo Spirito Santo opera potentemente nella tua vita e ti aiuta a contrastare il nemico, a resistere agli attacchi del diavolo, allora condividi la tua testimonianza con la Chiesa. Permetti ai tuoi fratelli e alle tue sorelle di rivivere sentendo queste belle notizie della tua esperienza di fede. Noi tutti abbiamo bisogno di avere una fede salda e forte nel Signore. Quindi se senti in questo momento di averne bisogno, perché senti che magari ci sono delle crepe nella tua vita, allora chiedila al Signore. Chiedi al Signore di rendere la tua fede ancora più forte. Oppure chiedi a qualcuno di aiutarti, di confermare la tua fede e di consolarti in tutto questo, di confortarti. E se la tua fede è forte, se hai fatto delle esperienze potenti in questo momento con il Signore, con lo Spirito Santo che ti ha aiutato a resistere, allora chiedi al Signore chi potresti incoraggiare, ricordando il premio eterno che riceverai un giorno quando Cristo Gesù tornerà. Amen. Preghiamo. Signore, io ti ringrazio veramente perché, come abbiamo letto in questa lettera di Paolo, noi possiamo essere confortati e confermati nella nostra fede e ne abbiamo tanto bisogno. Io ti ringrazio, Signore, che possiamo essere in una chiesa dove ci sono tante persone come Timoteo in grado di confortarci, di confermarci. Ti prego, Signore, per tutte le persone che in questo momento hanno bisogno di essere confortate nella loro fede, di avere una conferma nella loro fede. Signore, rendi tu la loro fede stabile e forte e dà loro il coraggio di chiedere aiuto se ne hanno bisogno. Aiutaci a mettere a posto il fondamento della nostra fede, a sistemare tutte quelle crepe che magari ci sono, in modo che possiamo resistere agli attacchi del nemico ed essere ancora più saldi in te quando aumenteranno questi attacchi, man mano che ci avviciniamo al tuo ritorno. Quindi grazie, Signore, che tu ci aiuti a provvedere già adesso a rendere la nostra fede ancora più salda e più ferma in te. Amen.